con ormai la consueta sigla di Mar Piccolo. Andiamo ad iniziare anche questa settimana la puntata di Tabula Rasa. Avremo come al solito, ormai come tutti i lunedì, la presentazione di un libro e poi letture, perché fondamentalmente a Tabula Rasa noi leggiamo per voi. Quindi un saluto alle nostre ospiti, abbiamo tutte donne stasera dentro la redazione della radio, dentro gli studi della radio. Andiamo a presentare questo libro che si chiama REF, Roma Europa Fake Factory, ma soprattutto con questo sottotitolo che vi leggo, e se non lo capite siamo con voi, che si chiama La reinvenzione del reale attraverso pratiche critiche di remix, mashup, ricontestualizzazione, reenactment. Allora, partiamo subito dal titolo, perché insomma un titolo, Roma Europa Fake Factory, già diciamo che di italiano c'ha due parole su quattro, il sottotitolo ne ha tre su dieci. Okay, allora, mettiti vicino al microfono.
Okay, iniziamo allora da Roma Europa Fake Factory, perché Roma Europa Fake Factory è un'azione di, diciamo un'altra parola bruttissima, Artivism e hacking artistico, politico e tecnologico, ok? Quindi qua siamo ancora più fuori. E nasce alla fine del 2008, siamo proprio a dicembre. Salvatore Iaconesi, Aga, XDXD versus XDXD.
Ma perché questi scegliete questi?
Non lo so, questo è venuto fuori, guarda, questo qua te lo dico, questo nome è venuto fuori digitando in modo bizzarro la tastiera, per cui un paio di anni fa a lui gli è piaciuto.
Si è addormentato sulla tastiera col gomito su XD, esatto. Come succede sempre.
Sì, che tra l'altro adesso non si sa, doveva pure lui essere qua, però sta correndo perché c'è stata, non so cosa, a Firenze c'è stata una mobilitazione, perché sono tempi di mobilitazione e hanno bloccato la Freccia Rossa, per cui siamo solidali, quindi va bene. Quindi che cosa succede? In realtà questa è un'opera di NetArt e nasce come il concorso, la versione deturnata di un concorso, sto andando malissimo perché continuo a dire parole tremende, però va bene. Un concorso che si chiama Roma Europa Web Factory. Per chi non conosce, contestualizziamo, siamo veramente a Roma su Roma, nel senso che la Fondazione Roma Europa è uno dei principali enti che si occupa di arte e di cultura contemporanea da 25 anni, quest'anno fa 25 anni proprio il suo compleanno, diciamo. E nel 2008 inizia a promuovere insieme a Telecom Italia un concorso dedicato... Sì, dimmi.
No, vai.
Dedicato alle arti digitali, un primo passetto. Che cosa succede? A dicembre, XDXD versus XDXD. Che cosa
succede? Se stesso, esatto. Se stesso contro se stesso.
Che cosa succede? Che tra l'altro è anche il mio amore, diciamolo, perché io sono Penelope di Pixel. E quindi che succede? Mi dice: ma da Migella, guarda questo concorso pazzesco, c'ha una disclaimer legale folle, ovvero gli artisti si iscrivono a un concorso dedicato alle arti digitali, prima di tutto perdono tutti i diritti sulle loro opere anche senza vincere, ok? Quindi ai promotori vengono dati tutti i diritti per sempre, comunque in modo unilaterale, basta, finito. Altre due bizzarrie ancora più particolari, perché siamo abbastanza abituati al fatto che comunque partecipando a molti di questi concorsi agli autori viene chiesto di rilasciare tutte le loro opere, non si possono presentare opere frutto di alcuna manipolazione, quindi è vietato il remix, è vietato il mashup. Chi si immagina un pochettino l'arte digitale sa benissimo, a parte lasciamo in questo momento fuori la parte proprio filosofica, non esiste un'opera originale, ma non parliamo di questo, sappiamo tutti che l'arte digitale si fonda per il 90% sulla possibilità di riprendere, rimescolare pezzi.
Poi diciamo che fare un concorso così sul web senza avere il principio, insomma, senza capire il principio proprio di internet, del web, che è quello della manipolazione, insomma, il CTRL-C, il CTRL-V è una cosa che proprio se non la fai, non l'hai mai fatta, vuol dire che non sei degna di averci il computer. Quindi
assolutamente
il copia e incolla della
generazione cut and paste, CTRL-C, c'è tutto, cioè noi proprio non la famo più, non scriviamo più niente, in pratica
niente è frutto solo della nostra, del nostro pensiero, ma deve essere per forza frutto di un pensiero collettivo.
No, è questo, io sono
contro l'individualità,
vero,
della,
cioè,
televisione,
è anche il fatto, e questo è profondamente vero, nel senso che un soggetto isolato dal suo contesto è una pura invenzione. Questo se vogliamo essere pesanti proprio, ma se non vogliamo essere pesanti andiamo avanti per scoprire un'altra cosa particolare di questo concorso, ovvero Fondazione e Telecom prendono e si tengono il diritto di fare il remix e il mashup delle opere, quindi gli artisti non possono remixare. Fondazione Roma Europa e Telecom sì. Che succede? In un secondo facciamo, diciamo, questa cosa è una cosa assurda, non si può fare, iniziano a partire delle email sulle liste che si occupano qui in Italia, in particolare AHA, che si occupa appunto di quelle tre cose, activism, hacking e artivism, anche hack meeting, anche liste come Net Behavior, Furterfield, quindi le estendiamo, Rhizom, che sta per esempio in USA, estendiamo questo allarme, aiuto, guardate che cos'è sta cosa folle, aiuto, aiuto, aiuto. Però già c'era un piano, perché contemporaneamente a Amada Migello, ho visto il concorso, siamo andati su quei luoghi dove si cercano i domini e abbiamo trovato libero il dominio romaeuropa.org e lo abbiamo acquistato.
Quindi diciamo che gli avete fatto un piccolo scherzo, cioè a questo festival avete comunque acquistato il loro dominio, che probabilmente loro avranno avuto il punto it, il punto com,
punto net, punto solo net. Quello. E quindi, questi sì, un po' sprovvedutamente devo dire, perché comunque
di solito,
anche
c'è pure la telecom,
chi fa CTRL C, CTRL V sa pure che è molto buona pratica
comprarsi il dominio,
comprarsi
di tutti
il dominio, cioè almeno un paio te li compri e stai tranquillo. E infatti noi siamo siamo diventati proprietari di questo dominio e già c'era un programma, ok, faremo la competizione deturnata, quindi al contrario, rivoltandone la logica di questo concorso, quindi un fake. Nasce immediatamente con questa anima da squatter, perché questa l'operazione si chiama cyber squatting domain, cioè come si fa nei posti, si prendono e gli si ridà un'altra funzione, un altro nome, così lo si fa anche nel mondo digitale, insomma, che comunque sono sempre spazi e luoghi. Stesso concetto, stessa operazione. Nell'arco, quindi, questo Roma Europa Web Factory nasce così ed è un'opera di net-art, nel senso di networking, cioè di mettere insieme delle persone in rete a collaborare. Quindi è stato fatto un programma abbastanza militare, devo dire.
Molto serrato.
Sì, molto molto serrato, perché siamo a dicembre, quindi compriamo subito il sito e il dominio, scusate, si inizia a pensare come rivoltare il concorso, quindi diciamo le basi del concorso diventano obbligatoriamente presentare opere frutto di remix, di mashup e di manipolazione. Nasce una nuova branchia di questo concorso che si chiama la Law Art, come la Business Art di Andy Warhol, per però applicata alla legge, cioè volevamo trasformare gli avvocati in dei DJ legali, quindi metterli a remixare le opere, diciamo le opere, i testi legali sulla proprietà intellettuale, per fare il più brutto, il più bello, il più ridicolo, fatti loro, cioè vedessero loro, noi abbiamo deciso di trasformarli in DJ. E in pochissimo parte una lettera aperta, in due mesi, diciamo a gennaio il concorso viene mandato online, in due mesi raccogliamo 80 partner da tutto il mondo, compresi, ve ne dico uno, i Ramallah Underground, che sono un gruppo
che abbiamo anche ospitato qui in radio diverse insomma una volta, però abbiamo fatto, è stato fatto il concerto a Strike, conosciamo perfettamente.
Ah, pure voi, fantastico, sì. Io non c'è, cioè, ci siamo
perché
conosciuti.
Loro lavorano molto con l'arte, oltre con la musica.
Infatti erano stati contentissimi, subito ci hanno dato, ma poi diciamo questi 80 partner
che ovviamente sono di Ramallah in Palestina,
sì, stanno veramente sotto le bombe, infatti era, cioè, comunque parte questa cosa qui e il concorso, il nostro concorso deturnato che cosa, qual era diciamo l'operazione di invertire la logica su tanti e diversi livelli. C'è anche il fatto che Roma Europa Fake Factory da fake diventa è un'istituzione shadow, un'istituzione ombra, fake, finta, ma che vuole essere e vuole incarnare quelle azioni di accesso e anche di funzione, no?
Diciamo che dal una cosa falsa alla fine è nata una cosa tra virgolette vera, nel
più
senso
vera della vera.
Più vera della vera, visto che comunque ha dato spazio a un genere, o no, comunque non a un genere, però comunque a alla rappresentazione della manipolazione della rete a livello artistico, video e via dicendo. Il sito era uguale.
Sul sito devo dire c'è un fatto. Noi il sito era fatto, anche lì c'è stato un plagiarismo ad arte. Tra l'altro prima l'abbiamo fatto vedere a 3 avvocati. Io, se ci sono persone che fanno queste cose in giro, non muovete un passo senza aver visto, perché loro per esempio ci hanno dato degli accorgimenti specifici, cose che te non le vedresti. Questo serve veramente ad evitarsi delle denunce, nel senso che per esempio lì al tempo c'erano nel logo dei quadratini, ci hanno detto metteteci dei triangolini, oppure
cioè cambiare i loghi minimamente,
minimamente, nel senso lì quella sfumatura. Metteteci un
e la Telecom
differente.
Cosa ha detto? Cosa ha fatto?
Perché
se ne sarà accorta a un certo
come
punto.
Come no? No, è stato veramente fantastico, nel senso se ne è dovuta accorgere, anche perché dopo a marzo, quindi dopo 2 mesi e mezzo, a metà marzo, noi ci siamo presentati al Senato della Repubblica Italiana. Abbiamo portato il REF nella Commissione Cultura, è stata fatta una giornata che si chiamava Reference, che era non solo al Senato, ma è stata la volontà di fare un attraversamento urbano, nel senso che siamo passati dal Senato al Neo Club, quindi con i queer, e non solo, anche all'interno del Senato abbiamo portato persone come Nicchi, Valeria, non so, gente che veramente qui a Roma fa le occupazioni, li abbiamo portati a moderare gli assessori, e quindi anche lì diciamo è stata una performance, perché questa, appunto, io lo ripeto, prima di tutto è una performance, nasce così. Quindi quando si sono un po' spaventati, perché loro non sapevano che cosa fare, questa REF per noi è un'azione di conflitto contemporaneo, che anche la è arrivato Salvatore.
No, facciamolo entrare,
eh? Ecco, così. Maschietto. Vieni qua.
Fantastico. No, vieni.
Stavamo parlando proprio del conflitto, cioè nel senso che il REF è un'azione di conflitto contemporaneo. Parliamo, esatto,
dal conflitto degli studenti o dal conflitto dei ferrovieri. Ferrovieri. Siediti, vieni. Parliamo sempre al microfono, sennò poi tutti gli altri non capiscono.
Ciao a tutti.
Ha una voce perfetta per la radio, lo dicono tutti, ma non lo diciamo. Quindi eravamo arrivati a dire che siamo arrivati al Senato, ci stavamo raccontando la storia del Roma Europa.
Ne siamo usciti
abbastanza bene. In quel momento è successo che la fondazione è venuta lì e ha detto perché non ci avete invitato? Ha detto, comunque fatto sta che dopo questa azione al Senato iniziano a cambiare le regole del concorso, quindi si fa un passo indietro iniziale sulla proprietà intellettuale, sinché a settembre la seconda edizione di questo Web Factory diventa uguale al Fake Factory.
Okay. Allora, siamo arrivati fino a qua, quindi diciamo,
cioè,
così
prendono il Creative Commons, iniziano a parlare di remix e di mashup, quindi fantastico, cioè abbiamo detto con felicità che l'originale copiava il fake e l'aveva integrato.
Allora, arriviamo al libro. Io la cosa che, oltre a, prima insomma scherzavamo un po' sul fatto di tutte queste parolone, perché poi sembra sempre che tutto ciò che riguarda la rete, che riguarda il web, che riguarda il computer, internet, è solo una cosa per smanettoni, solo una cosa di un gruppo, oddio la net art, che cosa, una cosa complicatissima. Insomma, diciamo che, quindi la prossima volta il mio invito è usare parole proprio
semplici.
Cioè taglia e cuci, copia, riproduci, non so, tutte queste
cante
cose qua.
Canta e sona.
Canta e sona, bravo. Allora, la cosa è che il libro, insomma, appunto, si chiama Ref, è della deriva Prodi e costa 30 euro, che è una cifra spropositata. Mo spiegheremo anche un po', insomma, diciamo che non è un semplice libro, però la deriva Prodi ci teneva a precisare che chiunque va direttamente dalla casa editrice che si trova su Regina Margherita può acquistare il libro a metà prezzo. Quindi, insomma, diciamo che viene data a tutti quanti l'opportunità di recarsi direttamente, appunto, di acquistare il libro a metà, che comunque 30 euro per un libro non sono poche, anche se questo, cioè, è un librone che c'ha,
librone.
C'ha di tutto dentro, c'ha un'introduzione di
enciclopedia,
di
infatti adesso ci ricicleremo a vendere porta a porta enciclopedie.
Infatti vi vedo, cioè, siete riusciti in pochissimo tempo a, non so, a sfornare veramente l'enciclopedia del falso, del come fare il come riprodurre il falso, altro che i CD per strada, insomma.
Assolutamente.
Insomma, diteci un po', innanzitutto vedo che è possibile nel libro, appunto, guardare dei video, avere... Dici un po' te,
allora,
di cosa parla.
Intanto ciao a tutti, scusate sto col fiatone che sono arrivato di corsa dalla stazione, fighissimo, confermo che sono sudato come uno sudato. Iniziamo invece proprio dal prezzo e poi capiamo come si scende, insomma, dentro il libro. Innanzitutto un encomio a Deriva Prodi, perché proprio sul discorso della distribuzione dei libri, delle pubblicazioni editoriali, fa tantissime cose molto interessanti, per esempio anche per oltrepassare i momenti di crisi che c'ha l'editoria
attuale,
attuale. Insomma, quindi Deriva Prodi offre tante possibilità per fare abbonamenti, per ottenere tutta la pubblicazione, tra l'altro di incredibile qualità e di cose che non, se uno non se li compra adesso non sarebbero persi, perché non sarebbero fuori catalogo e non più ristampati, eccetera eccetera. Quindi e il libro, quindi perché si è riusciti a fare un oggetto così complesso in poco tempo? Proprio perché cambia proprio il modo di fare il libro. Infatti parte dell'idea che è dietro questo libro è proprio un'idea di fare l'editoria in un modo nuovo, no? Quindi attivare meccanismi differenti. Quindi noi, per esempio, noi stessi, nonostante siamo citati come curatori nel libro, in realtà in qualche modo la nostra performance dentro il libro è scomparire dal libro. Quindi in realtà noi non abbiamo scritto niente, diciamo, il nostro lavoro è quello di abilitare altri ad esprimersi, no? Quindi questo qua è un libro molto particolare, perché ne abbiamo corso avanti e indietro per mezza Europa a prendere persone che ci interessavano in quanto a teorie e pratiche espresse. Quindi si parla di professori universitari, avvocati, artisti di molti tipi, designer, architetti, che quindi esprimevano dei contenuti molto interessanti per quello che riguarda quindi la reinvenzione del reale, quindi questo strano fake, questo strano falso in cui il falso diventa più vero del vero, semplicemente, tra virgolettissime naturalmente, perché reinventi un pezzo di realtà, no? Quindi ci abbiamo persone che parlano sia di plagiarismo sia di reinvenzione della città, no? Che sono temi che noi riconosciamo.
Diciamo che il tema della città è molto presente.
Assolutamente.
Questo sicuramente, insomma, è interessante.
Assolutamente.
Delle città, poi non soltanto
delle
di una città.
Perché questo, diciamo, è in qualche modo, questo è anche un tema caldo, parlo in personale adesso, per me in particolare, perché ultimamente mi capita di insegnare gratis, ci sottolineo a dirlo,
tanto, docenza libera,
docenza libera, sono libero di insegnare gratis alla facoltà di architettura. E insegnando ad architettura alla Guaroni, tra l'altro smembrata, va a capire se esiste l'anno prossimo, sarebbe una trasmissione a parte, immagino, per queste cose, immagino ne abbiate fatte dozzine e ne farete ancora. Capita pesantemente di vedere che alla fine ogni discorso che si fa sulle libertà, quindi, no, sulle libertà di espressione eccetera, va alla fine a convergere su un discorso che chi viene per esempio dall'architettura lo definisce architettonico, chi viene dal software lo definisce architetturale, però in realtà si parla sempre della stessa cosa, ovvero di come l'autorità esprime progetti progetti, no, che definiscono il reale, no? Quindi come chi fa un progetto architettonico definisce quello che vedo quando esco di casa, no? Apro la porta e c'è la panchina, la fermata dell'autobus, quindi dà una forma alla città. Chi fa il software, per esempio pensiamo a Facebook, definisce quella che è la mia percezione del mio spazio pubblico, del mio spazio pubblico digitale, no? Quindi in qualche modo limita, fa il cancelletto, fa il recinto entro cui io mi posso esprimere. Quindi vediamo perché è presente, quindi da una parte software, dall'altra parte contenuti multimediali, dall'altra parte la città, perché in realtà stiamo parlando sempre della stessa cosa, di come nell'era contemporanea pare che tutta l'autorità è concentratissima a definire questi recinti,
diciamo c'è una costruzione molto studiata, sembra di no, ma la città è molto studiata, nel senso che i percorsi che noi dobbiamo fare sono abbastanza obbligata, la possibilità di uscirne è abbastanza difficile, e anche le percezioni, come dicevi te, la socialità, quindi questo comporta la socialità, la percezione,
l'immaginario,
percezione in senso di immaginario, eccetera, quindi in questo
stesso vale per le piattaforme, cioè nel senso, con quello stesso parallelo che abbiamo fatto proprio all'inizio tra lo spazio fisico e lo spazio digitale, stiamo parlando sempre di spazi, interfacce e piattaforme fanno la stessa cosa che fanno gli architetti nella definizione dello spazio urbano.
Certo, questo per dire appunto, infatti come si diceva prima, lo stesso vale appunto per il mondo, per internet, dove si pensa sempre che ci sia una libertà totale, dove ci dicono sempre no, perché internet non c'ha leggi, non c'è, c'è questo male agli hacker di tutto il mondo, e invece ovviamente dove, no, anche questa ogni volta ci dicono, spesso mi capita anche con persone diciamo così insomma all'avanguardia anche intellettualmente o politicamente sul concetto di copyright su internet, perché metto la cosa su internet poi tutti ne possono fare quello che vogliono, questa cosa che poi in realtà non è vera, o comunque chi lo fa è perché ne trae sempre dei vantaggi, perché non dimentichiamoci che ogni click è comunque
un soldo,
fa girare un'economia, capito? Per cui non sembra, perché se io metto la mia cosa, cioè chi la mette, chi fa sì che questa cosa venga tanto cliccata è perché riceve un ritorno economico, quindi vale diciamo così per il mondo del reale, ma come vale per internet in realtà è vero che noi ci possiamo tra virgolette giocare un po' di più, però è una percezione abbastanza limitata, anche
questa costruzione di un mito,
anche c'è anche una costruzione
di un mito. E comunque diciamo che la parola chiave qui infatti è sempre architettura, no? Quindi framework, come si dice nel campo del software, architettura come si dice per le città, quindi diciamo che l'obiettivo è sempre quello di creare e definire, per il potere ovviamente, definire questo spazio, no, in cui c'è questa percezione di cosa è concesso e cosa no, si parla di diritti concessi, no?
In cui dobbiamo muoverci.
In cui dobbiamo muoverci. E quindi, visto che la parola chiave è framework, piattaforma, architettura, così abbiamo deciso di fare proprio una piattaforma. Quindi questo libro è proprio l'idea di una piattaforma.
Tra l'altro, nasce proprio, ho visto uno dei primi capitoli, è proprio quello del copia e incolla, che è la cosa che io più adoro al mondo, ovviamente, perché io scrivo sempre, io scrivo ancora con la penna, cioè io prima di scrivere, perché io scrivo ogni tanto, però prima io scrivo sempre con la penna, il copia contro il C contro il V, una cosa che in realtà no, però lo reputo fantastico,
una piccola apoteosi, un orgasmo a fare contro il C contro quando
infatti,
riesci a fare
e poi trovi tutto un modo di manipolazione
incolla, proprio si raggiungono
e poi ovviamente manipolata, perché non è che il contro il C contro V semplice così come no. Poi dopo c'è tutto un modo in cui fantasioso in cui devi fare in modo che quello non sia più una cosa che poi lo rimetti su Google e ricompare la stessa
volontariamente
frase.
Oppure che volontariamente sia uguale,
oppure sia
perché diciamo
uguale,
che nel certo. falso in realtà vive una, c'è una nuova vita, no? Quindi nel plagiare, quindi nel rimettere in scena cose anche minuziosamente uguali a quelle che sono state, no? In realtà c'è un atto di riappropriazione, no? Quindi anche il maniacalmente riprodurre in maniera identica un qualcosa è un atto di riappropriazione, no? Quindi in realtà può anche essere nell'estremamente personalizzato, no? Quindi control C, control V estremamente personalizzato, ma anche nel maniacalmente uguale, perché in quel modo me ne riapproprio.
come c'è un'opera bellissima a proposito di quella parola tremenda, reenactment. No, così lo dici, no, perché questo è stato, è l'apoteosi del titolo, è stato il reenactment. Quando siamo arrivati, per esempio, il reenactment è proprio, c'è un'opera in particolare degli 01.org che hanno lavorato sulla riproduzione di performance tipo quelle della Abramovic ripetute su Second Life. Allora lì che cosa stai facendo? Stai una performance là in primo luogo sul digitale, c'è questa cosa incredibile che la puoi ripetere e senza, in un mondo diverso, quindi diventa ancora un'altra cosa e te ne riappropri nello stesso momento, quindi questo era giusto per un piccolo.
Ma poi visto che ci sono gli Yes Men, insomma, va bene. Allora, sì, no, noi questa prima parte sul libro più o meno
posso dire una piccola cosa, nel senso che sulla piattaforma e sul prezzo. Allora, prima parliamo del prezzo, che comunque oltre al fatto che si può prendere a 15 euro da Deriva Prodi per chi è a Roma, per tutto il resto del mondo il libro non solo in Creative Commons, ma se andate su quel famoso sito romaeuropa.org è tutto disponibile online integralmente, oltre ad essere su Creative Commons. È disponibile anche su piattaforme, per adesso su iPad e su iPhone per chi vuole, quindi andate online e vi beccate tutto quanto. Oltre questo, sulla piattaforma, che è un'altra azione importante di questo libro, che è comunque una coproduzione di questa esperienza, di questo incontro molto bello con Deriva Prodi di Fake Press, che è la nostra, diciamo, casa editrice che non fa libri. La piattaforma, noi abbiamo realizzato una piattaforma che a breve sarà anche rilasciata open source, quindi disponibile anche per gli altri, che
GPL2.
Vai,
licenza GPL2, perché no, c'è certo. Chi sostiene quando si parla di open source muore un piccolo gnu. Quindi si parla in licenza GPL2, quindi lo dico rapidamente, sì. Non volevo rubarti il microfono.
No, te l'ho dato io.
Quindi che cosa succede? Adesso c'è in atto un'altra piccola guerra, no? Che è quella dell'editoria digitale, quindi come abbiamo visto già...
Su questo faremo comunque un'altra trasmissione prima o poi. Nel senso che mi piacerebbe molto fare...
C'è questa guerra, no? Come è già successo per i CD, per le videocassette,
certo,
per tutto
ovviamente.
Così. Adesso le case editrici, gli operatori dell'editoria stanno tutti col cappio al collo e quindi stanno cercando la prossima cosa da vendere, no? E stanno riproponendo un discorso vecchio come il cucco, quindi cercare ognuno di forzare il proprio formato standard proprietario, il proprio lettore di ebook, il proprio standard di protezione dei diritti, così, e quindi cercando di obbligarci. Io adesso sono nella condizione che se voglio leggere tutti i libri digitali pubblicati adesso devo comprarmi 5 reader. No?
Diversi.
Che è abbastanza diversi, no? Uno di Feltrinelli, uno di X, uno e poi sarà oggetto appunto di un'altra trasmissione. Quindi abbiamo pensato che era molto.
Stiamo parlando del famoso ebook,
così, esattamente.
No, ma anche la gente casomai capisce solo ebook.
Ah, come no? Chiaro. L'ebook, il libro digitale, questi PDF messi su queste calcolatrici molto grosse. E quindi che cosa succede? Che abbiamo pensato che sarebbe stato molto interessante, visto che abbiamo creato una piattaforma per fare questo libro, abilitare altre persone a non dover essere obbligate per forza ad avere a che fare con Mondadori per scrivere un libro digitale, tra l'altro anche un po' più complesso di quello che stanno facendo adesso le varie case editrici, perché questo qua lo chiamano enhanced book, libro aumentato in qualche modo, perché può fare diverse cose. E quindi abbiamo fatto questa piattaforma e l'abbiamo rilasciata. Adesso lo dico sinceramente, l'ho sviluppata da solo e di corsa, quindi adesso in una condizione pietosa, quindi è poco utile per gli altri, però adesso ci sto lavorando e fra pochissimo sarà rilasciata in licenza GPL2, quindi chiunque potrà prendersi questa piattaforma, farsi il proprio libro digitale come abbiamo fatto questo del REF, distribuirselo come gli pare, comprese tutte le piattaforme mobili, cioè fargli un bel pernacchione a Mondadori, per esempio. Che
diciamo
non
che
fa
di questa
mai
cosa
male.
Io vi inviterò, insomma, a gennaio, febbraio, insomma, l'anno nuovo potremmo fare una trasmissione specifica su questo, visto che comunque se ne comincia a parlare. Io, insomma, poi sono stata a New York a gennaio quest'anno, stavano tutti ormai sulla metro. Quando c'ero andata da prima del 2001, stavano tutti col libro, adesso stanno tutti con sto coso, insomma, con questa grande calcolatrice. Quindi effettivamente insomma ci sarà un, uno sviluppare sì, un diverso modo di leggere sicuramente.
E infatti quando ve lo beccherete questo libro, in qualunque modo ve lo beccherete, cioè via di via carta eccetera eccetera, se lo prendete via carta ci vedrete alcune cose particolari, tipo questi codici, cioè, diciamo altre parole tremende, QR code, feature marker e tutte queste sono come diciamo dei link sulla carta.
Certo.
Ok. E il libro diventa effettivamente un ipertesto modificabile, vivo, commentabile, multimediale, nel senso che chiaramente non in modo magico, bisogna essere dotati di alcuni dispositivi tipo questi nuovi telefoni oppure una webcam e un computer. Non fa magia ancora questo libro, non vorrei spacciarlo in questo modo, però insomma diciamo che se si è dotati di questi dispositivi si possono effettivamente fare delle operazioni tipo vedere dei video, commentare, lo si può fare chiaramente anche online e poi magari ne parleremo nella prossima trasmissione.
Perfetto, io ringrazio Oriana e Salvatore per questo libro, Ref, Roma Europa Fake Factory, il sito è romaeuropa.org, quindi potete trovare il libro là, se lo volete acquistare vi consiglio di andare direttamente alla Deriva Prodi che si trova su Regina Margherita e comunque insomma vi fate una cultura su quello che viaggia nel mondo della rete, su una rivisitazione di una città virtuale, diciamo così. Io lascio a pochissima musica e poi ritorniamo subito in onda.
Ciao.
Ciao.
E 38 minuti primi, sempre tabula rasa per questo sono lunedì, probabilmente la trasmissione andrà in onda anche venerdì mattina alle 9:30, per cui se la sentite di mattina non vi spaventate, ma anzi fa sempre bene parlare di libri anche appena svegli. Abbiamo parlato del mondo del virtuale, abbiamo parlato di Roma Europa Fake Factory, adesso ci spostiamo a qualcosa di proprio carnale, insomma che di virtuale c'ha veramente poco, perché parliamo di porno, porno e romanticismo, porno e femminismo, porno e basta, punto. Ciao Carolina.
Ciao Cristina, ciao.
Allora, diciamo che già l'altra settimana abbiamo insomma parlato di questa cosa che stava accadendo alla libreria Eternauta, di lettori che leggono lettori, di scrittori che leggono scrittori. E che noi diciamo insomma, hanno copiato Tabula Rasa, perché noi il nostro spot è noi leggiamo per voi, per cui è un
il
po'
il plagio se ne è parlato bene
infatti,
fino adesso,
infatti noi abbiamo subito acquisito quella da paura, ci piace questa cosa, la portiamo anche in radio, quindi c'è stata insomma questa iniziativa di lettura. E tu hai scritto questo libro che si chiama Porno Romantica ormai insomma un po' di tempo fa, che nasceva da un blog invece in cui, che tu hai creato, che eri giovanissima.
Beh sì, insomma, neanche adesso lo sono tanto. Comunque l'ho aperto, diciamo, nell'età giovane dei blog, almeno in Italia, cioè nel 2003, in cui ancora, mi ricordo, Splinter, che è il server che l'ospita, vantava i 10.000 iscritti. Adesso sono tipo 600.000, qualcosa del genere. Però insomma sì, erano ancora gli albori. Infatti la cosa figa fu proprio questa, di avere uno spazio tuo, tipo la tua rivista, il tuo magazine, ci potevi scrivere tutto e le persone non solo potevano leggerti ma anche commentarti. Quindi questa, diciamo, è stata la partenza di tutto.
E tu avevi un blog che era molto linkato, diciamocelo, insomma, ci ha avuto abbastanza seguito.
Sì, infatti quello insomma
tanto
fu
da farci un libro,
esatto, che portò poi alla fine alla pubblicazione su carta.
E come ti è venuto insomma di pubblicare, di fare questo blog insomma così?
In realtà io per esigenze di scrittura, perché a quel punto mi sembrava fico letteralmente poter avere dei ritorni da chi ti leggeva diretti, di persone che non ti conoscevano, che quindi non erano insomma, motivate dall'affetto a commentare bene o a leggere addirittura quello che avevi scritto. Quindi la prima motivazione fu questa. Poi in realtà l'argomento sessuale è arrivato quasi per caso. Il titolo gliel'avevo dato perché Porno Romantica, perché me l'ero appena inventata la parola, mi piaceva, mi divertiva firmarmi così, e ho iniziato a raccontare insomma un po' aneddoti personali, anche storie inventate, cercando di coinvolgere il più possibile gli altri, ma in maniera non insomma altezzosa, ma proprio alla pari, cioè ditemi voi, illuminiamoci a vicenda, se ne parla troppo e male di questa cosa.
Diciamo che poi è un argomento che la pornografia, insomma, se ne parla tantissimo, se ne vede tantissima, però diciamo che il livello qualitativo è veramente molto scarso, soprattutto per le donne, nel senso che comunque va in giro comunque una pornografia del tutto maschile, quindi
sì,
a noi
sì, assolutamente.
Cioè, film porno ti rimbalza quasi, no? Invece la necessità della pornografia c'è, cioè anche per le donne,
certo,
non è che,
no, non solo siamo escluse, ma è proprio diseducativo per poi magari, cioè nel senso che gli adolescenti si formano su queste piattaforme, chiamiamole, cioè che sono completamente una distorsione della realtà o di quello che quantomeno dovrebbe assomigliare alla realtà, queste bambolette di pezza, pure se sono animate, che insomma rispondono solo a esigenze visive non del maschio. Quindi insomma, infatti una delle questioni che emergono prima nel blog e poi nel libro è proprio la richiesta allo Stato italiano di produrre film pornografici di formazione per interesse culturale nazionale, trasversali al genere di appartenenza dello spettatore. Insomma, sembra una battaglia importante.
Bisogna innanzitutto produrlo, bisognerebbe innanzitutto trovarci attrici di produzione, perché poi
sì,
a quel
se
punto
ce infatti no, ma esistono delle insomma,
infatti
delle creazioni,
sì, no, ma poi ne parleremo
notevole.
Perché pure Silvia ha trovato insomma chi lo produce. Vabbè, ci vuoi leggere qualcosa? Noi siamo qua fondamentalmente, passiamo, voi non avete letto, o preparatevi un pezzettino per la fine.
Va bene, allora vi leggo una cosa abbastanza breve, sono due paginette proprio. È abbastanza rappresentativo dei toni e degli argomenti del blog e del libro poi. Se la sessualità non fosse ancora oggi un argomento così tabù nei discorsi di tutti i giorni, forse non accadrebbe poi così spesso che termini derivati dall'ambito sessuale siano adoperati impropriamente come insulti. Per esempio, non mi capacito del perché siano ancora considerate parolacce parole come pompinara, succhia cazzi e compagnia bella. Perché una donna o un uomo meritino di essere appellati in siffatta maniera dovrebbe essere cosa risaputa e magari confutata da un gran giurì di esperti che si cimentano nella pratica della fellazio con doti amatorie eccellenti e indiscutibili. Ma poi, cos'è un pompino? Un giuramento fatto un poco più da presso, un più preciso patto, una confessione che sigillarsi vuole, un segreto detto sulla bocca, un mezzo di potersi respirare un po' il cuore e assaporarsi l'anima a fior di labbra.
Non è affatto improbabile che Sireno pensasse al più gustoso degli omaggi a un uomo mentre recitava queste parole alla sua Rossana. A quei tempi le cose più sporcaccione venivano dette tra le righe di componimenti raffinatissimi. I favori di una donna venivano domandati cortesemente, con una poesia scritta apposta, con una serenata sotto al balcone, e un bel pompino lo si doveva conquistare per bene, meritarlo. Mica come oggi, che a quanto pare il massimo della sofisticazione maschile nel porgere una richiesta di fellazio si esprime nella posizione supino, mani dietro la nuca e sguardo inconfondibile, che si sposta cioè ripetutamente dai vostri occhi al beniamino in attesa. Azzarderò a questo proposito una personale interpretazione di Gola profonda. Il film, uscito per la prima volta negli Stati Uniti nel 1972 e interpretato impeccabilmente dalla talentuosa Linda Lovelace, racconta la storia di una tizia che a causa di un'anomalia congenita ha il clitoride posizionato in fondo alla gola. Per questa donna, l'unico modo di provare un orgasmo clitorideo, caratterizzato notoriamente da una scarica di piacere pazzesca, un concentrato di godimento senza pari, è proprio fare un pompino. Ebbene, si tratta secondo me di una geniale e forse involontaria allegoria, felice e spontaneo frutto dei tempi in cui dalla ribellione nascevano la gioia, la fantasia e il valore satirico del sesso. Il vero messaggio di Gola profonda, purtroppo all'avanguardia ancora oggi, è: il più bel pompino è quello in cui si gode in due.
Ma tu hai continuato a scrivere dopo questo libro, adesso che fai?
Sì, sto continuando a scrivere, ho finito un romanzo, cioè insomma ci sto lavorando adesso, ma dovrebbe uscire insomma tra un annetto, diciamo.
Sì, poi ho fatto un po' di sceneggiatura per il fumetto.
È uscito proprio il fumetto di Porno Romantica?
Ancora no.
Ma uscirà?
Ma magari. Mi immagino, comunque mi faccio i film, quindi quelli proprio incontrollabili, dal musical al fumetto, a qualsiasi forma. Anche se poi sto andando avanti a scrivere altre cose, però rimane comunque la prima cosa che ho pubblicato, tratta da un blog, quindi proprio veramente la Cenerentola dei salotti letterari.
E l'argomento è sempre la pornografia? L'argomento insomma è sempre la pornografia.
Ma no, in realtà guarda, non è neanche l'argomento di questa. Cioè, chiaramente ci si arriva perché per forza di cose non puoi parlare di sesso in generale e non tenere conto di questa cosa importante. E, per cui diciamo che il sesso rientra anche in quest'altro libro, anche se non è più l'argomento principale. Credo che Porno Romantica sia stata proprio una cosa unica, che è nata e che ha avuto quasi vita propria da subito, insomma, tanto più nata su una piattaforma interattiva come un blog, per cui è stata veramente il frutto anche di molte mani e non solo delle mie, che è anche un'immagine abbastanza erotica pure questa.
Ah, ma Silvia, che ci dici? Perché Silvia pure, da un po' di tempo faccio la trasmissione, da un po' di tempo, insomma, già da due settimane fa Silvia è venuta qua, io finalmente, sì, visto che Valerio
è occupata, non me ne sono più andata, sono qui nello studio di Radio Onda Rossa.
Visto Valerio, insomma, ci sta un po' abbandonata, allora è venuta Silvia, sì, che pure lei si era preparata qualcosa.
Ma io avevo preparato un paio di cose, adesso visto che stiamo parlando di parole, no? Tu hai spiegato un po' la parola. Io sto microfono,
lo so,
è l'altra volta, ma che è?
Crolla.
Cioè, poi parlando di pompini, cioè, non so. Allora, no, io volevo parlare di un'altra parola. Ho trovato una poesia di Cesare Zavattini, esponente del neorealismo italiano, che è nel suo dialetto, quindi adesso vedo se riesco a leggerla bene, però ci provo. Si intitola Diu al ghe, sagè la figa al ghe, sullo al pudeva inventà, na roba xè, clapiasa a toti in ogni luogo, ag pansò manca san sag pensa mia, appena cat la tochi a cambion faccia, che moment, longo curt al saiom nianca, la fang di miracui, parciamara an mot aghe turna la vus. Ah, sa pudè spiegaram, ma l'è difficile. Come parla del Nazar e dal morir. Traduzione.
Che forza che ti dico.
Allora, Dio c'è.
Dio c'è, questo è scritto anche sui muri.
È scritto anche sui muri e lo leggono i mafiosi. Dio c'è, se c'è la fica, c'è. Solo lui poteva inventare una cosa così, che piace a tutti, in ogni luogo. Ci pensiamo anche se non ci pensi. Appena tu la tocchi, cambi faccia. Che momento, lungo o corto, non si sa. Fa anche dei miracoli. Per chiamarla, a un muto gli è tornata la voce. Ah, se potessi spiegarmi, ma è difficile. Come parlare del nascere e del morire. Questa cosa è fantastica, perché voi, cioè, qui si parlava di libri, in realtà siamo proprio alla poesia pura. Declaro, come si dice? Declamo un sonetto, mi hai detto. Ah, a memoria proprio.
Sì, bisognerebbe sempre conoscere a memoria le proprie poesie preferite, secondo me. Allora, questo rimane in tema perché è un sonetto dedicato proprio al pompino. O cazzo dell'ossimoro il signore, tu dolce e duro assieme sai parlare, ad ogni mio sospiro con ardore. Uccello di metafora il giullare, tu fai spiccare il volo dell'amore, a me se il canto tuo solliberare. Tu sì che fai godere questa bocca, che più che mai desidera affondare, fin dove la tua punta non mi tocca, laddove un po' rischioso stuzzicare. Ma tu sei in questo istante il sol pisello che merita l'ingoio più perfetto. Peccato per la tosse sul più bello. Oh cazzo, avresti mica un fazzoletto?
Dobbiamo citare anche la fonte, il sonetto è tuo, l'hai inventato. Sì. Beh, devo dire, insomma, che fantasia. Vai, vai. Allora, passiamo a non potevamo, insomma, non chiudere con OVD, che ultimamente avevo letto che aveva fatto una performance in qualche davanti a qualche parlamento del nord Europa, ma non me lo ricordo, per cui vabbè, troveremo una notizia da qualche parte prima o poi.
Vabbè, questa è la conclusione di Porno Manifesto, e qui dice: viviamo in una società dove il piacere è solo fine a se stesso, è uno scopo e forse l'unica cosa a cui tutti aspirano, non è neanche un mezzo per accedere a un'altra fase, non ha alcuna funzione reale se non quella di soddisfare all'istante la persona. Nella relazione sessuale, il piacere è diventato il principale obiettivo. La sessualità diventa alienante perché questo piacere schiaccia tutti gli altri aspetti positivi. Perché una sessualità, se ha come unico scopo il piacere, non può in nessun caso portare al benessere. Questa alienazione al piacere può essere facilmente osservata nel fenomeno della corsa all'orgasmo. L'orgasmo, di cui tanto si parla in molte riviste, trasmissioni televisive, radiofoniche, è diventato un vero e proprio prodotto di consumo che fa dimenticare così la ricchezza del rapporto sessuale. Consumiamo il piacere sessuale come fosse un hamburger, come piccolo piacere che allevia le nostre frustrazioni quotidiane. La corsa al piacere è un fenomeno molto simile alla sindrome da shopping compulsivo. Questa corsa, riflesso ed espressione sessuale perfetta della società occidentale, è rinforzata dai media, che in qualità di propulsori del consumo esaltano questo modello di sessualità sterile. La propaganda della norma sessuale deve essere criticata da un punto di vista femminista, perché prende la strada opposta all'apertura verso la libertà sessuale. Perché la libertà sessuale non è piacere cieco ed eccessivo. Troppo sesso utilizzato male uccide il sesso. La diffusione a oltranza di immagini pubblicitarie sessuali non può che andare verso l'impoverimento. Sembra che oggi sia necessario lottare contro questo impoverimento per conservare la dimensione magica ed emozionale del rapporto sessuale. L'intensità e il sentimento sono fattori necessari a una serena sessualità. Occorre preservarli.
Questo lo ricordiamo, insomma, abbiamo letto da OVD, manifesto, porno manifesto. Quindi diciamo Carolina Cutolo, porno romantica, OVD, porno manifesto. Allora, torniamo per concludere, stiamo per concludere. Io ringrazio, insomma, tutte le mie ospiti e il mio ospite Salvatore, e nel senso che è sempre un piacere sentire. Avevamo impostato la trasmissione proprio sul leggere, cioè voi leggete per noi, perché comunque è bellissimo che qualcuno legga, no? Per qualcun altro, nel senso che proprio da quando sei piccolo che la mamma ti legge le fiabe, piuttosto che... Poi peccato che è arrivata la televisione, quindi uno si addormenta sul divano davanti alla televisione, che è un po' come se qualcuno ti leggesse qualcosa. Invece, se continuassimo a conservare questa capacità di leggersi le cose a vicenda, secondo me sì, anche i sogni in qualche maniera rimangono con le ultime parole del libro e non con l'ultimo telegiornale, quindi i mostri nel cervello. Comunque, però siccome Auriano e Salvatore non gli abbiamo fatto leggere niente, questa cosa non va bene. No, non va bene, perché tutti devono leggere per noi. Quindi invito Auriano a venire qua e concludiamo con... Vabbè, ringrazio ovviamente Silvia e ringrazio Carolina. Ma il libro è fuori produzione?
Ci sono dei problemi. Ci sono dei problemi che sono gli stessi per i quali ancora non sono riuscita a pubblicare quello, il libro che, insomma, che in realtà è già finito da un annetto. E comunque,
vabbè, nel senso che non trovi una casa editrice?
No, è il contrario, le trovo, ma non posso muovermi, perché nel momento in cui si firma un contratto prendo 2 secondi del proprio primo libro. Bisogna stare molto attenti e mettere un attimo da parte il famoso sogno che si sta realizzando, perché
bisogna essere consapevoli di quello che si sta firmando.
Perché poi hai delle condizioni obbligatorie, diciamo così.
Sì, ci sono tante cose che non si capiscono prima. Se volete saperne di più, è nato un blog che si occupa proprio di queste questioni tecniche.
Si chiama
Scrittori in causa. Spinner.
Allora guarda, facciamo così, io te lo dico qua, fra due settimane adesso verrà anche Sergio Bianchi, parleremo di Deriva, ma parleremo più che altro dei problemi dell'editoria, perché hanno anche tolto insomma delle agevolazioni che in questo riguardo anche ad esempio Scarceranda, la radio eccetera, per le spedizioni per i libri. Se vuoi, insomma, ti ha di tornare, torniamo e parliamo anche di questo che mi sembra perfetto. Quindi noi concludiamo ritornando con Oriana, quindi Roma Europa Fic Factory, leggiamo una cosa però comprensibile, Oriana, per favore.
No, assolutamente.
Io
vi sparo questo, quindi ve lo prendo.
Le conseguenze sono tutte tue.
Lo so, però. Allora, vi leggo un pezzettino, tra l'altro noi non ci eravamo preparati, quindi via così, dalla Ref Remix the World Reinvent Reality, che è l'introduzione al catalogo, perché questo libro c'ha pure un catalogo, anzi soprattutto un catalogo direi quasi. Allora, vado. Le forme emergenti e concettualmente nomadi sono alla base di ogni significativa possibilità di sviluppo sostenibile e non autoritario. L'essere umano contemporaneo può popolare di contenuti gli spazi che attraversa, produrre oggetti, creare e usare forme di interazioni globali o iperlocali, diffondere informazioni, relazionarsi globalmente ad altre culture, popolazioni, gruppi di persone, esprimersi in maniera autonoma e autodeterminata, dare forma al proprio atteggiamento nei confronti dell'ambiente e dell'ecosistema sociale. Viviamo in un'epoca di profonda transizione. Le generazioni che abitano il pianeta hanno atteggiamenti completamente differenti nei confronti di queste tematiche. In poco tempo gli scenari cambiano drasticamente. Bastano 4-5 anni perché la gente sviluppi sensibilità, abitudini, approcci culturali, comunicativi e relazionali radicalmente nuovi. Il mondo si sta organizzando, dai governi alle multinazionali, alle istituzioni, all'educazione, all'imprenditoria, all'arte e alla creatività, fino ai singoli individui. E l'essere umano non fa sempre una bella figura, oscillando dal ridicolo al grottesco, fino all'egoista e tristemente tragico. Alcune nazioni, aziende, istituzioni e singoli stanno reagendo alla trasformazione con censure, violenza, assoggettazione, menzogna, sfruttamento, opportunismo, intolleranza. Ma lo scenario è anche possibilisticamente positivo. Innovazioni, appropriazioni e nuovi usi di pratiche e tecnologie, nuove forme di aggregazione e di interazione sociale, nuovi modi di comunicare emozioni, intenzioni, desideri, voglie e aspirazioni. Sto finendo. Nuove opportunità per costruire nuovi immaginari, per autodeterminarsi insieme agli altri. Diwo, do it yourself with others, prendendo in prestito il termine di una meravigliosa iniziativa Processo di Furterfield realizzata in UK. Finisco. In tutto questo l'arte, il design e l'architettura sono attuatori e sensori straordinari in grado di aprire dialoghi multidisciplinari, discorsi, multiprospettive, ecosistemi comunicativi, momenti di collaborazione e di coinvolgimento in modi estremamente naturali e comprensibili. Ovviamente è falso perché non si capisce niente da partire dal nostro titolo. Ok.
Va bene.
Basta. Quindi l'ultima cosa che vi volevamo dire è questo. Potevamo anche leggervi la cosa spot di Bruce Sterling, insomma, che ci ha fatto un complimentone, però lasciamolo perdere. L'altra introduzione: in un mondo in cui il linguaggio corporate assume quello dell'arte, dell'attivismo e persino dell'hacking, invadendo spazi, immaginari e stili di vita, l'affermazione culturale, artistica e politica del REF è esistere. E se siamo arrivati fin qui abbiamo buone speranze di proseguire.
Perfetto, e anche la Tabula Rasa proseguirà così lunedì prossimo, non con la mia voce ma con la voce di due fantastici maschietti, invece con me e con Silvia fra due lunedì. Questi sempre gli 87.9, fra poco Attica Blues, e vi ricordo invece che andrà in replica venerdì alle 9:30, quindi se mi sentite che dico Attica Blues è perché è la replica. Ciao.
Augusto, non hai niente. Niente.
Allora che devi? Che mi gira tutto a me. Mi gira tutto.
Forse il problema è qua.
Roba di qua. Non è cose che si risolvono con due schiaffoni, eh. Io c'ho paura, Duccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno.